Grazie mille. Sembro quasi una persona importante, detto così. Grazie tante.
Sei importante.
Devo segnarmelo. Grazie mille dell'invito, grazie tanto dell'organizzazione. So che è stata complessa, so che è stata articolata. È un bellissimo palinsesto, siamo onorati di farne parte per la nostra piccola parte. Chi è permesso negato? Siamo un'associazione no profit, una PS, nata a fine del 2019 per contrastare un problema reale, quello della proliferazione dei contenuti di pornografia non consensuale, quella che normalmente viene definita in maniera non corretta revenge porn. Revenge porn è una piccola parte di un mondo un po' più ampio, che è quella che gli americani chiamano NCII, non consensual intimate image. Cosa facciamo? Diamo supporto tecnologico e supporto legale, tra poco anche supporto psicologico con dei partner, alle vittime di pornografia non consensuale. E funzioniamo discretamente bene. Siamo sfortunatamente la più grande associazione di questo tipo in Europa, dico sfortunatamente perché essendo noi piccoli ed isolati avremmo preferito avere dei fratelli maggiori o delle sorelle maggiori in giro per il mondo molto più carrozzati di noi, sfortunatamente no. Per darvi un'idea, dalla nascita abbiamo gestito circa 3.000 casi di revenge porn, 1.300 negli ultimi 365 giorni, con un tempo medio di apertura del caso di meno di 15 ore, il 75% dei casi viene preso in consegna in meno di 120 minuti, quindi meno di 2 ore, e un tempo medio di risoluzione della problematica di 72 ore. Una piccola banda di Marines. Sfortunatamente il 50% circa dei casi presentano almeno una recidiva, quindi il problema si ripropone, almeno nel 50% dei casi. Siamo partner di Meta, ex Facebook, siamo partner di Google e abbiamo una serie di contributi da un po' di sponsor. Ma oggi non volevo parlarvi di noi come permesso negato, ma di un'ultima ricerca che presentiamo qui in anteprima, che ha richiesto più di un anno di lavoro. Trovate in realtà stamattina un paio di articoli su Wired, su Repubblica, ma è solo perché oggi l'avremmo raccontata. La ricerca è la più grande analisi campionaria sul fenomeno della pornografia non consensuale e della percezione di questa sull'Italia, mai realizzato. In realtà è la più grande ricerca di questo tipo che è stata effettuata negli ultimi 10 anni in Europa. Stiamo parlando di 2.000, un campione statistico di 2.000 casi rappresentativi in distribuzione della popolazione per criteri di sesso, e età e regione di residenza. Abbiamo misurato comportamenti e atteggiamenti degli italiani sul tema della pornografia non consensuale grazie ai soci di una mia società. Io ho votato contro il fatto di farla gratuitamente, ma loro mi hanno votato contro, che è Default, e si sono assunti tutti i costi. Ho dei soci disgraziati. Partiamo dall'inizio. Quante sono le vittime? Sul campione di 2000 interviste, vi ricordo che nelle politiche, nelle proiezioni politiche che vedete in giro ne trovate 800-700 di interviste in genere. Il campione analizzato ha portato a circa 2 milioni di vittime, 2 milioni 250 mila vittime in Italia, il 4% della popolazione è stato vittima di pornografia non consensuale. Quasi il 9% degli italiani, 4,4 milioni, dichiara di conoscere personalmente una vittima. 14 milioni di italiani hanno usufruito di contenuti sapendo che si trattava di pornografia non consensuale, cioè hanno visualizzato, ricercato, ricondiviso contenuti ben sapendo che la persona ritratta non era volontariamente ritratta. L'età media. Un altro dei luoghi comuni da sfatare, sono tutti minorenni, sono tutte ragazzine. L'età media si posiziona sui 27 anni. Nel campione statistico le vittime sono rappresentate nel 70% da donne e nel 30% degli uomini. Nell'esperienza dell'associazione invece sono più o meno equipollenti la quantità di uomini e donne che richiedono la nostra assistenza. Mi diceva prima Guido che nel loro caso addirittura gli uomini fanno la parte da leone del fenomeno. Riguarda tanto la volontà o non volontà di poter parlare e richiedere un intervento, ma lo vediamo negli altri punti della ricerca. Circa il 13% delle vittime appartiene alla comunità LGBTQA+. Allora, partiamo dalla conoscenza del fenomeno. Il revenge porn, o pornografia non consensuale è un fenomeno conosciuto. Il 75% delle persone intervistate dicono di averne sentito parlare, mentre il 42% dice di conoscere a sufficienza la problematica. Quindi non è una problematica non conosciuta. Diversa è la percezione di cosa costituisca o non costituisca reato. Una vittima su tre di revenge porn non sa che questo rappresenta un reato in Italia. Questo alimenta la percentuale di vittime che non denuncia il fatto alle autorità, che nella ricerca sono il 50% delle vittime. Nella nostra esperienza meno del 15% delle persone che ricorre a noi ha deciso o deciderà di sporgere denuncia. Perché non denunciano le vittime? Non denunciano principalmente perché spesso si cerca di mediare con l'autore del gesto, sperando che sia lui stesso a rimuovere il contenuto. Lui stesso come soggetto, il genere non è rappresentativo in questo caso. Oppure per troppo imbarazzo nell'agire. Nel 50%, ad esempio, questo è il caso quando le vittime sono uomini. Troppo imbarazzo ad agire. Ma anche la sfiducia nelle autorità. Il 32% delle persone pensa che denunciando il tutto diventi di dominio pubblico. Non solo, nella parte dei nostri assistiti come associazioni, questo è diventato nella maggioranza dei casi realtà. Ogni qualvolta che hanno denunciato, in qualche modo l'informazione è uscita su giornali, su amici. In un caso che noi stiamo trattando è stato addirittura la persona che ha raccolto la denuncia a condividere di nuovo le immagini. Il 13% teme una cosa sciocca ma non tanto. Il 13% teme gli avvisi giudiziari presso la propria abitazione, perché magari deve in quel modo informare altre persone nel nucleo familiare che non vuole rendere partecipe. Il 7% dichiara totale sfiducia nel sistema giudiziario, quindi ti dice comunque sia anche nel caso non succede. Il 10% teme ripercussioni post denuncia da parte della persona che viene denunciata, perché non ha strumenti per difendersi da un eventuale attacco di questa persona. La percezione del reato è un concetto un po' peggio forse nel resto della popolazione. Il 17% degli intervistati dichiara di non sapere che costituisca un reato. L'1% non lo ritiene nemmeno in generale un fatto grave. Tuttavia la pornografia non consensuale, vi ricordo, da uno studio del nostro omologo australiano, vi ricorda che il 51% delle vittime di revenge porn pensa come prima soluzione il suicidio. Piccolo dettaglio, giusto perché di quello stiamo parlando. Produzione del materiale. Scarsa consapevolezza della gravità del fenomeno, non tanto della gravità del gesto, ma proprio della diffusione del fenomeno, fa sì che in Italia la produzione e distribuzione di immagini o video intimo con contenuti sessuali sia molto diffusa. Un italiano su 6 tra gli intervistati, circa 10 milioni, ha prodotto questo tipo di contenuti. E la metà di questi, circa 5 milioni di italiani, ha ammesso di averli condivisi con altri. Alla base di tutti i fenomeni che sono stati analizzati vi è la ricondivisione non autorizzata, che si verifica però in seguito a una condivisione del contenuto con qualcuno di cui ci si fidava. Quindi, a parte tutto il resto delle conseguenze che analizziamo, il problema reale è la cessione del legame di fiducia, che tra l'altro è quello che ci dicono gli psicologi che collaborano con noi, che fa originare la sfiducia verso il prossimo tra le conseguenze psicologiche e sociali maggiormente evidenziate. Le persone non si fidano. Sfiducia ovviamente nelle istituzioni, l'abbiamo visto, i risultati mostrano una maggiore sfiducia da parte delle vittime verso tutte le forme di contrasto, in particolare verso le azioni delle forze dell'ordine. Questo acuisce ovviamente il senso di isolamento e di abbandono delle vittime e si somma alle conseguenze psicologiche, quasi depressione o ansia, cambiamenti di abitudini sociali, alterando di molto le proprie abitudini sociali, il proprio contesto di riferimento, i luoghi e le persone frequentate, e difficoltà ovviamente di relazione. che poi ostacolano i rapporti sociali e personali. Anche nel nostro caso, per una serie di distorsioni del sistema, abbiamo tante persone che arrivano a noi come associazione dopo essere state le forze dell'ordine sull'invito delle forze dell'ordine. Questo non perché le forze dell'ordine siano meno efficienti di noi, semplicemente perché hanno un iter più lungo per fare una richiesta, ad esempio, ufficiale a un social network, dove qualcuno di legale dall'altra parte del social network deve verificare, come è giusto che sia, deve verificare la richiesta per poi andare avanti. Noi come partner diretti della piattaforma abbiamo un legame di trust un filo più ampio e delle ripercussioni, credo, fisiche, qualora sbagliassimo in qualche modo, però per adesso non è successo, continuo. Male che vada, comunque sono il presidente, perché le ripercussioni fisiche spero sempre che vadano su di me e non sulle volontarie, che sono al contrario mio delle persone squisite. Un ultimo punto, e poi lascio magari due parole a Nicole. Tra parentesi, lo studio è già online su permessonegato.it, potete vederlo, è pubblicato in maniera completa, siamo sempre dell'opinione che più dati diamo meglio è. I carnefici. Il motivo per cui questa nostra ricerca non sarebbe stata vidimata da nessun tipo di comitato etico di nessuna università è perché all'interno dei 2000 casi sono molti quelli che hanno autonomamente dichiarato di aver compiuto reato e di aver ricondiviso o condiviso immagini di questo tipo. Questo ci ha dato una opportunità incredibile di guardare nella mente di queste persone e di accorgersi di cose assolutamente stranissime dal nostro punto di vista. Solo il 13% di chi ha condiviso pornografia non consensuale dichiara di aver sbagliato. Il 10% si giustifica col non essere a conoscenza che il contenuto non fosse consensuale. La maggior parte in realtà lo ritiene un fatto divertente o comunque non offensivo. Quantunque alcune volte dicendo gli abbiamo fatto anche buona pubblicità. D'altronde, solito problema di victim blaming, se non voleva che girassero le sue foto nude non le avrebbe fatte. No, volevano una qualcosa che era confinata a una sfera ben precisa. Il fatto che il vostro compagno o la vostra compagna faccia sesso con voi non significa che vuol farlo con chiunque incontra per strada. Il peggiore dei dati in assoluto, l'87% di queste persone lo rifarebbe senza nessun problema. Quindi, a parte quello che facciamo noi come piccola task force, ho aperto insieme agli altri soci l'associazione nella speranza che continuo ad avere di poterla chiudere il più velocemente possibile perché non serve più e perché oltretutto è anche uno scroscio di bestemmie doverla gestire, il problema è sociale, non è un problema tecnologico. Il contrasto è tecnologico, ma il problema è sociale. Faccio un esempio che mi ha portato uno dei ragazzi in uno delle decine di convegni che abbiamo fatto, che è molto semplice. Se questa sera io vado a giocare con gli amici di una vita del calcetto e arrivo e entro nello spogliatoio, li guardo, sorrido e dico: oh, finalmente quella disgraziata della mia compagna l'ho corcata di legnate e l'ho lasciata sanguinante per terra, così la smette di alzare la voce. Buona parte di questi prendono, nella migliore delle ipotesi, corcano anche me di legnate e mi portano di peso dall'autorità competente, almeno così spero. Se io arrivo e dico: ah, ieri sera sono stato con una fantastica, guarda che fotografie che gli ho fatto, la massima parte di loro non diranno, non mi corcheranno di legnate dicendo cosa stai facendo non è consensuale, ma arriveranno chiedendomi, nella migliore delle ipotesi, di far vedere le immagini, nella peggiore delle ipotesi mi rigiri che lo faccio girare a un po' di amici. Questo è il vero problema, questo è il punto dove concentrarci. Il fatto di accettare questa cosa supinamente, accettarla come normale, è il punto più difficile da elaborare. Tutto il resto è tecnologia e mano a mano la tecnologia migliora e le soluzioni continuano a migliorare.